Che ti ha cosa?
Trapanata.
Caspita, no. Hai fatto bene.
Mi piace.
Sì. Cosa ho detto? No? Sì. Sì, è così, sì. Sai quante cose dico che non sono negli appunti? Ho uno schema e basta, poi vado per lo spirito. Ho detto, ok. Vuoi venire a studiare un po'? Io con te non parlo dopo quello che il Bari ha fatto. No, con te non parlo. No, 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 no. Dietro a me. No, 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 non è da Dio, non era da Dio quella cosa lì. Basta ridere così, guarda come ride. Connie, quelli della sua città hanno sconfitto la mia squadra.
Chi manca?
Ok, dobbiamo continuare. Cosa vuoi? Sei qui per disturbare? I'm taping. Sì. Per cui attenta a quello che dici perché stiamo incidendo. Mi sono dimenticato del tutto. I forgot. You better call. Call. Connie, you gonna call now? Why? She needs a ride, Connie. Ooh, okay. Connie, can you look after it now, please? Oops. Mi sono dimenticato di fare qualcosa che era importante. Mi sono desmentegà. Ah, mi sono desmentegà. Ah, mi sono desmentegà. Ok. Per cui Dio, cose che Dio ci ha dato prima del mondo, ok? L'agnello, redenzione, 3, sangue, 4, vita eterna, 5, salvezza, 6, santa vocazione, 7, 1, scopo. Per cui leggiamo le scritture, 2 Timoteo 1:8. Quella che è sotto la salvezza, che dice: non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo sostenuto dalla potenza di Dio. Il verso 9, che ci ha cosa? Salvati. Ecco lì la quinta. E ci ha cosa? Chiamati. Ecco lì la sesta. Ok? Con una santa vocazione. Ok? Non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, è la nona, l'ottava grazia, ok? Che ci è stata data quando? Prima dell'inizio dei tempi. Wow! Non aiuta la tua fede questo? Cioè dici, ma sono voluto o non sono voluto? Dio ha un piano per la mia vita, Dio ha uno scopo. Sì, ti ha dato salvezza, ti ha dato santa vocazione e ti ha dato scopo, uno scopo nella vita. E ti ha dato grazia e ti ha progettato prima della fondazione del mondo, prima di Genesi 1:1. Wow! Amen? Non in base alle opere, in base, non può essere in base alle opere perché manco, cioè, non c'eravamo, non potevamo operare, non c'era nessuno poteva operare, c'era nessuno che poteva far questo. Queste forse sono le scritture che proprio definiscono la grazia nel modo migliore, cioè quello che Dio ha fatto prima ancora che esistesse niente. E questa altra cosa, altra parentesi, e questa è la predestinazione, ok? State ascoltando? Cioè siamo predestinati, attenti, importante, non a morire di cancro, non a essere investiti da un camion, ma alla redenzione, al sangue, alla vita eterna, alla salvezza, alla vocazione, allo scopo, alla grazia, ok? A questo Dio ha predestinato. Infatti la verità è che Dio ha predestinato tutta l'umanità a queste cose, ok? E poi Se accettiamo, camminiamo in esse. Se non accettiamo, allora non camminiamo in esse. Ma la predestinazione c'è. Ma la predestinazione è a queste cose. E poi la nona è stupenda. Le benedizioni. La benedizione. Dio ti ha già benedetto. Guardate Efesini 1:3 dice benedetto una volta. Ok? Sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti, seconda volta, ok, con ogni benedizione, terza volta, spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci sono tutte le forme della parola benedetto, benedetto è sia lodato, ok, si esprime lode a Dio, che ci ha benedetti, ok, cioè ci ha dato grazia, protezione, ok, e uno che è benedetto è beato. È colmo, benedetto, lo Zingarelli dice, benedetto vuol dire colmo di ogni bene. Wow, colmo di ogni bene. Sto scoprendo delle gemme nello Zingarelli. Colmo di ogni bene. Dici, Dio mi ha colmato di ogni bene, ok? Wow, con ogni benedizione, ogni tipo di favore divino nei luoghi celesti in Cristo, ok? E poi 10, mi ha eletto, elezione, allorché lui ci ha eletti. E qui c'è il decimo che è elezione, 11 santità, 12 irreprensibilità e 13 adozione e 14 favore. Tutto il resto dell'elenco che abbiamo fatto si trova in Efesini 1, verso capitolo 1, il verso 4, parla dell'elezione, ok? Notate, Efesini 1, 4 dice... ci ha eletti quando? Prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo, Dio ha visto ognuno di noi. Amen. Alleluia. Ha visto Sandra, ha visto Gregorio, ha visto Elena, ha visto Eva, ha visto... Gloria a Dio. Dio ha visto Paul, Dio ha visto Cecilia, Dio ha visto Emmanuel. Dov'è il tuo nome? Dio l'ha visto. Dio l'ha visto. Ok? Ha detto, tu, l'agnello è immolato per te. Ti ho redento se la vuoi. Redento, se vuoi il sangue è tuo, la vita eterna è tua, la salvezza è tua, la chiamata è tua, lo scopo è tua, la grazia è tua, le benedizioni sono tue, l'elezione è tua, se lo vuoi è tuo. Poi continuiamo, affinché fossimo santi, che è nel verso 4 di Efesini, ok, e irreprensibili. Caspitona, sai cosa vuol dire irreprensibile? Irreprensibile vuol dire che non merita alcuna critica. Yeah, wow is right. Ok? Can't be criticized for anything. Nessuno può accusarti di qualcosa in Cristo. Ok? E poi si parla dell'affinché fossimo santi, l'abbiamo detto, irreprensibili. E poi, avendoci, il verso 5, ok? Sono alla tredicesima cosa. Avendoci predestinati, ok? A cosa? Predestinati a cosa? Non ve lo dico perché sapete chi è Pirandello? Pirandello ha detto: Dio misericordioso, chissà quali terribili prove vuol dire che mai predestinato. Che queste sono le poesie che si imparano a scuola, no? E per cui i poeti, i filosofi e il mondo, ok? Pensa, ovviamente Pirandello non avrà letto Efesini 1:13 perché avrebbe capito che Dio non l'ha predestinato a chissà quali terribili prove, ma l'ha predestinato alla benedizione, all'elezione, alla santità, alla irreprensibilità e all'adozione. Dio l'ha, bisogna dire, ma che wow le cose a cui mi hai predestinato, amen. all'adozione, adozione, cioè essere adottato come figlio, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E può essere solo secondo il beneplacito. Beneplacito, beneplacito vuol dire piacere, ok? L'approvazione della sua volontà, di quello che voleva fare, e deve essere per forza così, perché non c'era nessun altro a quel tempo lì, c'era solo lui quando ha fatto queste cose, per cui c'era solo la sua volontà. Cioè non è che c'era qualcun altro con cui si poteva consultare. L'ha deciso lui perché l'ha voluto lui. Amen. E qui si vede il piano originale di Dio, che il cuore di Dio ha voluto creare l'uomo per eleggerlo, per benedirlo, per adottarlo come figlio, perché il cuore di Dio voleva una famiglia, Dio voleva qualcuno su cui riversare tutta la vita che ha, tutta la luce che ha e tutto l'amore che ha, gloria a Dio. Amen. E noi dobbiamo dire: Signore, siamo qui, voglio essere tua cavia. Amen. Riversa su di me tutta la luce, tutto l'amore, tutta la vita che vuoi. E poi ci ha dato favore e grazia. E Dio ha fatto tutto questo, ditemi quando è che l'ha fatto? Che vuol dire prima di quale verso della Bibbia? Per cui poi quando c'è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra, Dio aveva già fatto tutto? L'aveva già concluso tutto? Nella sua mente è come se tutto fosse già fatto? E vuol dire che niente l'ha colto di sorpresa. Vuol dire che non c'è mai stato un piano B con Dio. Dio non è caduto dal trono, il suo trono non si è scosso quando l'uomo è caduto. Dio non ha detto: oh mamma mia, cos'è successo? Cosa facciamo adesso? Perché aveva già in mente esattamente cosa fare. Ci siamo? Questo aiuta la tua fede, sì o no? Amen. E si è dovuto mordere le labbra, perché pensa un po', quando l'uomo è caduto lui già sapeva tutte queste cose, ma non ha detto niente. Non ha detto niente per secoli, infatti. È dovuto star zitto. Poi ogni tanto poteva dire un qualche cosettina. Però ce l'aveva tutto. Dio è bravo a mantenere i segreti. Capitolo 3. Cristo nel Vecchio Testamento. È quello che vi ho appena detto. Per cui cosa ha fatto Dio? Dio ha cominciato a profetizzare. Cioè a dare... Allora, il piano della salvezza, no? Ora, noi l'abbiamo preso e l'abbiamo ricostruito bene, ok? Quanti di voi avete mai comprato un puzzle? Avete mai fatto un puzzle? L'avete mai fatto? Ok? Allora, il puzzle, no, quando è fatto è tutto chiaro, c'è la foto, l'immagine, si vede. Però poi Dio ha preso il piano della salvezza, che è chiaro, perché adesso ve lo sto mettendo in ordine io, però, cioè, guardando indietro, ok, con il senno del poi, si capiscono queste cose. Ma quando ci sei in mezzo non lo capisci, per cui Dio ha preso il piano, l'ha spezzettato, ok, l'ha mischiato tutto e ha cominciato a dare un pezzo qui, e i pezzi li dava fuori ordine, non li ha dati cronologicamente, ok? E dava un pezzo a uno, un pezzo all'altro, un pezzo all'altro. Ditemi perché. Aggiudicato, l'abbiamo letto, perché c'è un nemico, ok, e non voleva che il nemico scoprisse quello che stava facendo, perché se il nemico avesse scoperto quello che stava facendo non avrebbe crocifisso il re della gloria, giusto? Per cui quando c'è un nemico, cosa fanno le truppe cosa fanno? Comunicano in codice, ok? Per cui era comunicato in codice, ok? Segreto comunicato in codice. E adesso ve lo dico, ok? Gesù nel frattempo, però, siccome Gesù è preesistente, ok? È sempre esistito. Per cui Gesù c'era anche nel Vecchio Testamento. Siamo d'accordo? Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, la parola si è fatta carne. E 2000 anni fa circa è quando Gesù è entrato in terra, è venuto a abitare in terra in carne, però Gesù era, c'è sempre stato, ok? Michea, il profeta Michea, capitolo 5, il verso 2, sto parlando adesso di B, entrate e uscite, ok? Per cui Gesù entra nello spazio e nell'incarnazione in Giovanni 1:1, ok? Quando si fa carne, Però Michea 5:2 dice questo, Michea, ok? Ma tu, Betlehem Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Le cui origini, ok? Le cui origini sono dai tempi antichi e dai giorni eterni. Per cui qui il profeta, ok? Perché Dio chiama in Genesi 3:15 Dio subito la prima profezia messianica è in Genesi 3:15. Il seme ti schiaccerà, il seme della donna, ok? Ti schiaccerà il capo. Per cui il seme della donna, e Dio ha dichiarato subito che ci sarà un figlio che nascerà da una donna che distruggerà Satana, ok? Poi generazioni dopo ha scelto una nazione, quando ha chiamato Abramo e Abramo ha detto di sì, ha detto ecco qui la nazione, e non sarà più allora il figlio di qualsiasi donna, ma il figlio di una donna della nazione di Abramo, cioè ebrea. E poi centinaia di anni dopo ha scelto e ha chiamato una famiglia, si chiama tribù, però una famiglia di Giuda, per cui non è più il figlio di qualsiasi donna ebraica, ma è il figlio di una donna ebraica dalla tribù di Giuda. E poi in Isaia 7, in uno dei versi più belli della Bibbia, che leggeremo più tardi, dichiara che una vergine, chiama l'individuo, una vergine della famiglia di Giuda, della nazione di Israele, che concepirà il figlio. E al profeta Michea, vi ricordate, vi ho detto che Dio ha preso il puzzle, pezzi del puzzle li ha dati a vari profeti, dà la città. Dio, centinaia di anni prima che nascesse Gesù, dice che Gesù sarebbe nato a Betlemme, ok? E Betlemme è un paese piccolo, ok? Però nascerà, dice, colui che sarà dominatore in Israele, colui che regnerà in Israele. Però le cui origini, e la parola origini vuol dire entrare e uscire, che l'inglese dice goings forth, okay? His goings forth had been from old, cioè vuol dire che è con il padre, ha fatto un viaggetto in terra, ha fatto qualcosa, poi è ritornato, e poi è andato, e poi così, però un giorno entrerà il tempo e lo spazio per sempre, quando si è incarnato. Allora, vi ho fatto un elenco brevissimo qui, lo leggiamo e basta, di 8 volte dove si vede Gesù che entra e esce, ok? Prima della fondazione del mondo, alla creazione, quando Dio dice facciamo, Gesù è lì, ok? Dice facciamo, è Dio Padre, Dio Figlio, di Spirito Santo. In Genesi 3:15, la prima profezia messianica, il seme della donna, lì si parla di Gesù. Poi 4, Gesù si è messo a giocare e scherzare con Giacobbe, ok? E poi 5, quando si parla della manna, e 6, quando si parla dell'acqua della roccia, chi era la manna, chi era l'acqua della roccia? Gesù, ok? Perché se vedete sotto acqua della roccia, vi ho messo la scrittura, c'è scritto in 1 Corinzi 10, dice che tutti mangiarono, il verso 3, il medesimo cibo spirituale, e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia era Cristo. Ecco Gesù che li seguiva, Gesù era lì. Non era incarnato, però era lì. Poi Gesù è apparso a Giosuè come il capo dell'esercito dell'Eterno, quando poi hanno abbattuto le mura di Gerico. Vi ricordate che Giosuè è lì che guarda Gerico, dice le mura sono grandi, le mura sono alte, la città fortificata, e vede quest'uomo con una spada sguainata. Vi ho messo la scrittura, Giosuè 5, 13, 14, 15, una spada sguainata. Giosuè fa la domanda intelligente, dice sei per noi o contro di noi? Sei amico o nemico? E risponde: io sono il capitano dell'esercito dell'Eterno. E arriva in questo momento. Giosuè cade con la faccia in terra, lo adora. Per questo sappiamo che è Gesù, perché gli angeli non accettavano mai adorazione. Questo individuo si lascia adorare. Quello è una chiave che ti dice che è Gesù. E poi Gesù gli dice: togliti i sandali, perché il luogo dove stai è santo. E poi Gesù gli dice questo, gli dice: senti, sai cosa facciamo adesso? Prendi i musicisti e i trombettisti e li fai andare 7 giorni intorno, e poi il 7° giorno gridi e le mura cadono. Piano d'azione, Gesù stratega. E hanno fatto esattamente così, e le mura, e Gesù. Ma tu pensi che Gesù si sarebbe perduto un momento così? Poi entrate e uscite, poi è comparso come quarto uomo nella fornace. Au! 3 gettati, Shadrach, Meshach, Abednego, e ce n'è un quarto. Cos'è sta roba? Quello è Gesù. E poi siamo arrivati finalmente al capitolo 5. Ce l'abbiamo fatta, gloria a Dio. Perché dovevo cominciare l'incarnazione stasera, sennò poi. E arriviamo proprio. Adesso si entra nel sodo. Questa è la carne, adesso questo è il filet mignon, il filetto. Ok? Finora è stato antipasto. Adesso facciamo sul serio e ci godiamo. Genesi 3,15, parliamo dell'incarnazione. Abbiamo un 4 o 5 lezioni sull'incarnazione. La prima cosa è la promessa dell'incarnazione. Genesi 3,15. L'uomo cade e nel bel mezzo di quella orrenda tragedia. Ok? Dio, che è luce, dà subito speranza. E questa è la prima profezia messianica nella Bibbia. Per cui, se io vi chiedessi qual è la prima profezia messianica, voi cosa rispondereste? Genesi 3,15. Siete già stati promossi, penso, giusto? Dobbiamo far così, perché la promozione che vi ho dato prima che il corso cominciasse. Usiamo la stessa filosofia, ok? La promozione ve la voglio dare, è vostra se la accettate. Ok? Per cui l'uomo è caduto, si nasconde, ha vergogna, scappa da Dio. La tragedia dell'umanità, la sua natura è cambiata. E Dio in Genesi capitolo 3 verso 15 dice: io porrò inimicizia, sta parlando al serpente, e chi è dentro al serpente? Satana. Ok? Dice Satana: io porrò inimicizia tra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Ci sono 5 elementi qui da studiare, parola per parola. Porrò inimicizia, ok? Inimicizia è ostilità, ok? Conflitto, ostilità. Pensate, Dio, che ha già questo segreto qui, comincia a rivelarlo, ok? Appena, ma comincia a rivelarlo. Per cui inimicizia, ok? Tra chi? Tra la donna e il tuo seme, ok? Inimicizia. Cosa vuol dire tra la donna e il tuo seme? Chi è il seme? Gesù, ok? E tra te, chi è te? Satana, ok? Per cui questo vuol dire inimicizia tra Satana, ok? Tra Satana e la donna, ok? Andiamo in ordine, ok? Partiamo dall'inizio. Inimicizia fra te e la donna, per cui la prima cosa che succede è c'è ostilità tra Satana e la donna, ok? Satana e la donna. Se studi la storia è stato così, sì o no? La donna oppressa, la donna maltrattata, la donna oggetto, la donna venduta come schiava. l'impatto più forte della caduta se l'è beccata la donna, ok? Per cui al tempo di Kenyon ha scritto questo, dice che oggi, al tempo suo però, adesso siamo nel 2009, giusto? Per cui 60 anni fa, dice, in India, oggi in India, al tempo di Kenyon, 60 anni fa, allora una mucca valeva più di una donna in India a quei tempi lì. Una mucca valeva più di una donna. E Kenyon dice appunto, è solo dove le persone cominciano a nascere di nuovo che queste cose cambiano. Perché la donna trova la sua vera emancipazione e vera libertà in Cristo. Amen. Poi il secondo elemento è inimicizia fra il tuo seme e il seme di lei. Allora, inimicizia, il tuo seme, il seme del serpente, chi è? Ditemi. Ok? Il seme del serpente il seme del serpente è la razza umana non salvata, ok? E perché il serpente è il diavolo, ok? Per cui il seme, Gesù ha detto appartenete a vostro padre il diavolo, per cui figlio, il seme del diavolo è la razza umana non salvata, ok? Ci siete? E il seme di lei è Cristo, ok? Va bene? E la razza umana non salvata ha perseguitato Cristo dal momento in cui è nato, ok? Con la strage dei primogeniti e poi finalmente, cioè dal punto di vista di Satana, la razza umana ha inchiodato Gesù sulla croce. Poi il terzo elemento è il seme di lei, ok? Il seme di lei è un elemento importante. Perché è importante il seme di lei? Ditemi. Che, no, la frase è proprio la grammatica, il seme di lei. Pronti? Perché è strana questa espressione, il seme di lei? Chi è che ha il seme? La donna non ha il seme. Okay? Il seme di lei. Cos'è che cogliamo nella frase il seme di lei? È la nascita virginale di Cristo. Attenti che il seme di lei, okay, la donna non ha seme, è l'uomo che ha il seme, okay? E questa frase, il seme di lei, appare solo in questo verso nella Bibbia, non esiste nessun altro verso, okay? È una frase molto strana, se non capisci che Gesù è nato da una vergine, okay? Il seme di lei. Poi il 1, 2, 3, 4, il prossimo elemento, ho perso il numero, ok? Il quarto elemento, penso sia il quarto, è esso ti schiaccerà il capo. Esso chi è esso? Gesù ti schiaccerà il capo. Schiaccerà il capo di chi? Di Satana, perché ricordatevi che Dio sta parlando a Satana nel serpente, ok? Va bene? Ti schiaccerà il capo. E poi l'ultimo elemento è tu, chi è tu? Tu ferirai il suo calcagno. Tu chi? Ferirai il calcagno di chi? Di Gesù. Okay. Chi è il calcagno di Gesù? Bravi, la Chiesa. Gesù è la testa, noi siamo il corpo. Anche questo la storia lo dimostra. I cristiani sono stati perseguitati? Sì. Sono ancora perseguitati in terra? Purtroppo sì. Ok? Comunque notate che Gesù schiaccia, ok? Schiaccia Quanto mi piace quella parola schiacciare vuol dire premere e comprimere fortemente, ok? Dall'alto verso il basso e fai perdere la forma originaria. Questo vuol dire schiacciare, spappolare vuol dire, ok? Schiacciare, ve lo ripeto perché è stupendo, cioè proprio vuol dire premere con forza dall'alto verso il basso in modo da far perdere la forma originaria. Gesù ha preso Satana e l'ha compresso dall'alto verso il basso, che gli ha fatto perdere la forma originaria che aveva. Wow. Oh! Amen. Rendere piatto, annientare sotto il peso. Cos'è che quando schiacci l'avversario, cos'è che fai? In pallavolo cos'è una schiacciata? Un tonfo così, splat. Mi sono spiegato? Sto facendo del mio meglio per star calmo. Pensate cosa mi succederà alla resurrezione. Qui stiamo parlando dell'incarnazione. Non sarò responsabile. E tu ferirai, notate, schiacciare, ferire. L'unica cosa che può fare è un punzecchiare, così, una ferita. La ferita è un taglio, okay? È un taglietto, è un taglio. Gloria a Dio. E schiacciare la testa è una frase che vuol dire cosa? Vuol dire schiacciare la testa, vuol dire togliere l'autorità. Quando schiacci la testa, in ebraico, ok, vuol dire perdere autorità. La promessa, è bella, è bellissima la promessa dell'incarnazione. Immagina l'incarnazione. La promessa, ci si entusiasma alla promessa. Vi chiederò vari elementi di questo, ok? Questo è da studiare. La promessa, chiederò cosa? Il trattone. Ok. B, vediamo la necessità dell'incarnazione. La necessità dell'incarnazione. Io ho già gettato un fondamento abbastanza lungo apposta perché poi mi posso muovere abbastanza velocemente in alcuni punti, perché la necessità l'abbiamo già vista, ok? Perché si tratta di cambiare la natura dell'uomo. Pensate alle parole chiave, morte e vita, ok? Natura dell'uomo. Salmo 85, il verso 10. Ci sono dei gioielli nel Vecchio Testamento, anche se voi avete già capito che preferisco le lettere di Paolo, l'avete capito? Però dei gioielli ci sono, ok? Dei gioielli ci sono. Uno di questi gioielli è in Salmo, Genesi 3,15 è una perla gigantesca, ok? È un diamante, un saffiro. Un gioiellino è Salmo 85 verso 10, è stupendo, dice: la benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Qui si sta parlando dell'incarnazione. Okay? Poi dice la bontà, Dio è buono, però è anche giusto. Dio è amore, ma è anche giudice. Okay? E la bontà di Dio e la verità, che è il vero, si sono incontrate. Dov'è che si incontrano l'amore e la verità? L'amore e la misericordia e la giustizia in modo perfettamente equilibrato si incontrano in Gesù. E la giustizia e la pace si sono baciate. È stupenda l'immagine. Quando l'uomo ha tradito Dio, okay, è morto spiritualmente e Dio ha subito affrontato la situazione. Aveva già un piano d'azione e l'unica soluzione ai guai che l'uomo aveva combinato è l'incarnazione. Se voi pensate e ragionate un attimo, non c'è nessun altro modo per redimere l'umanità se non tramite l'incarnazione. Perché Dio non può. Domanda. Dio poteva intervenire? No, perché abbiamo detto Dio ha dato la sua parola, giusto? Non poteva intervenire fino alla scadenza del tempo, perché sennò è bugiardo. Okay? Non aveva più autorità, perché ha dato l'autorità all'uomo, l'uomo l'ha dato a Satana, adesso chi è che ha autorità nel mondo? Satana. Qual è l'unica soluzione? Per forza, l'unica soluzione per risolvere un problema che non ha creato lui, ma che ha creato l'uomo, poi gli è costato la vita risolvere questo problema, addio. Però ha creato, l'uomo l'ha creato il problema, era di trovare un uomo, ok, nel quale incarnarsi, perché come uomo aveva autorità di camminare in terra. Però quest'uomo non poteva essere un uomo qualsiasi, perché doveva essere senza peccato e più potente di Satana. Come fai a avere un essere così, senza, essendo giusto e senza violare alcuna legge? L'unica soluzione è Dio che si incarna. Allora Cristo è al 100% uomo e 100% Dio. Vi ho appena dato il riassunto delle prossime lezioni. L'unica soluzione è l'incarnazione. E per noi l'incarnazione è un grande miracolo, per Dio invece è inevitabile. Era una cosa inevitabile. È una cosa abbastanza facile anche, dal punto di vista proprio dell'incarnazione, ok? Perché Dio è spirito, l'uomo è spirito pure, è uno spirito. Invece di creare uno spirito nuovo, Dio si è messo nel grembo. Per cui come miracolo è stato facile per Dio da fare. Poi ovviamente gli è costato un grandissimo sacrificio, perché ha dovuto soffrire e è morto. Per cui da quel punto di vista lì non è stato facile, è stata la cosa più difficile che Dio abbia mai fatto, sulla croce. Ma dal punto di vista del miracolo dell'incarnazione è una cosa. E in Cristo, nel Messia, nell'unto di Dio, è dove la benignità e la verità si sono incontrate. In Giovanni 1, cos'è che dice Giovanni? Che Gesù era pieno di cosa? Di grazia e verità. Stesso concetto, riprende questo discorso qui. Grazia o misericordia e verità o giustizia. Per cui, di cos'è che ha bisogno? Di cos'è che ha bisogno l'uomo dopo che è caduto? Dopo la condizione dell'uomo che abbiamo visto, ok? Morto, figlio di Satana. Di cos'è che ha bisogno? Ha bisogno di due cose, ok? Ha bisogno, uno, di un mediatore, ok? E due, di un redentore, ok? Ha bisogno di un mediatore e ha bisogno di giustizia o di un redentore, ok? Dio deve risolvere due problemi. Ha dovuto risolvere due problemi. Uno è della mediazione. Come fa l'uomo che è peccato a avvicinarsi a Dio? Ha bisogno di un mediatore. E due, deve risolvere il problema della giustizia, cioè del peccato. Okay? Qual è il primo libro che sia mai stato scritto nella Bibbia? Ditemelo. Qual è il libro più antico?
Okay?
Giobbe. Andiamo a leggere Giobbe. Respirate profondamente, lo so che è strano che io vada a leggere Giobbe, però andiamo a leggere Giobbe. Anche Giobbe è un libro canonico, ok? Lo so che sembra che certe volte gliene dica di tutti i colori a Giobbe, alla legge, eccetera, ma non è così. Apprezzo e amo tutta la parola di Dio, ok? Per esempio, Giobbe è un libro che leggo per vedere come non stanno le cose. Cioè lo leggo, infatti è tutto quello che, tutti quei 30 capitoli dei consigli che tre amici di Giobbe danno a Giobbe, è come non consigliare una persona. Cioè vado a leggerlo proprio per dire le cose, non, quando leggo una frase come Dio dà e Dio toglie, so che non sono così le cose e ringrazio Dio perché non è così. Ok? Giobbe, comunque è interessante questo, Giobbe 4, ok? Che nel libro di Giobbe è il libro più antico, ripetiamo, ok? Per cui sapete qual è? Quali sono i temi che Giobbe affronta? Giobbe affronta questi temi. Uno affronta la redenzione, cioè Giobbe spiega subito il primo libro, ok? Il libro più antico nella Bibbia ci spiega che Satana è cattivo e distrugge, Dio è buono e libera, ok? E dopo 4.000 anni la maggior parte della Chiesa non l'ha ancora capito. Cioè Dio ha cercato di chiarire quello subito dall'inizio. Satana ha attaccato Giobbe, ok? Dio dice, e io alla fine del libro l'ho liberato. Vi sembra chiaro? Vi sembra un riassunto giusto del libro? È quello che è successo? Ok. E come al solito, ironia, il libro che è stato scritto per insegnare questo è quello che è usato tra i più frequenti per cercare di dimostrare l'opposto. È una roba stranissima, cioè certe volte Dio si deve dire proprio qui c'è un problema di comunicazione qui, ok? E quello è il tema big, grande del libro di Giobbe, ok? Il tema di Giobbe non è perché il giusto soffre, è Satana è cattivo, Dio è buono e Dio libera. Prega, fidati di Dio, credi in Dio e Dio ti libera e ti ridà il doppio di quello che Satana ha rubato. Quello è il tema. Quello è il tema. Okay? Un altro tema di Giobbe, perché ce ne sono, però quello è quello primario, quello è lo scopo del libro. Il primo libro, il libro più antico, Dio voleva chiarire quello. Okay? Secondo, uno dei temi è il problema, cioè, della condanna dell'uomo e della mediazione. Giobbe sente molto pesantemente che non è degno di avvicinarsi a Dio. Okay? È giusto quello che sentiva. Okay? Quello che non è giusto è applicarlo a te, perché Giobbe è vissuto 2000 anni prima di Gesù. Gesù ha risolto quel problema, Gesù ti ha aperto la via, per cui non pregare come Giobbe e non citare Giobbe. Okay? Cioè, se lo leggi, apprezzalo come primo uomo che Dio ha usato per porsi delle domande a riguardo di come può un uomo che è caduto, un uomo che è peccatore, avvicinarsi a Dio. E Giobbe si pone il problema e non ha la risposta. Tu la risposta ce l'hai. Però è stupendo come dall'inizio Giobbe, appunto, parla di questo. Okay? È un mediatore, uno che si interpone tra due parti, giusto? Per riconciliarle. Ci siamo? Avete capito? Ditemi cos'è un mediatore, perché vale un voto questa domanda. Okay? È uno che si interpone tra due parti, okay? Per riconciliarle. E qui, in Giobbe 4, ci siamo? È il discorso, non è Giobbe che parla qui. Okay? Però dice questo, guardate cosa dice, verso 12, ci siete? Giobbe 4:12. Dice, una parola mi è furtivamente giunta, il mio orecchio ne ha colto il sussurro. Fra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prende. Vedete la paura dell'uomo caduto? Uno spavento mi prende, ok? Un timore mi prende. E poi un fremito, per cui si agita, che mi fece tremare, si mette a tremare, tutte le mie ossa. Uno spirito mi passò davanti e i peli del mio corpo si rizzarono. Verso 16, si fermò ma non poté riconoscere il suo aspetto, una figura mi stava davanti agli occhi, c'era silenzio, poi udì una voce che diceva, verso 17, come può un mortale essere più giusto di Dio? Può un uomo essere più puro del suo fattore? Per cui si pone la domanda di uomo mortale, soggetto alla morte, ok? Dominato da Satana, come posso mai io stare davanti a un Dio senza avere un senso di condanna? Giobbe 9, qui Giobbe 9, ok? In Giobbe 9 è Giobbe che parla, qui è Giobbe in prima persona che parla. E Giobbe dice nel verso 25: i miei giorni passano più veloci di un corridore e fuggono via senza vedere alcun bene. È vero che i giorni passano veloci più di un corridore? Io ho 51 anni, sono passati estremamente in fretta. Io mi sono fermato circa 25 anni fa. Penso ancora, ho una figlia ventenne. Incredibile. Per cui i giorni passano più veloci di un corridore. Passano, scorrono, veloci. Okay? E dice, il verso 26 dice, passano rapidi, per cui proprio velocemente, scorrono velocemente, come navi di giunchi e come l'aquila che piomba sulla preda. Okay. Ovviamente questi sono, Giobbe parla, okay. Oggi non diciamo più il tempo scorre come navi di giunche o come l'aquila sulla preda, diremmo il tempo scorre come un aereo, come un jet, come dei razzi, come il treno veloce, okay. Ma è lo stesso concetto, okay. Giobbe usava le immagini che aveva lui, okay. Nel verso 27 dice, se voglio dimenticare il mio lamento, deporre il mio aspetto triste e mostrarmi contento, mi spavento per tutti i miei dolori e so bene che non mi riterrai innocente. Per cui vedete che è convinto giustamente che Dio, che è sottoposto al giudizio di Dio. Il verso 29, se sono già condannato, perché affaticarmi in vano? Verso 30, anche se mi lavassi con la neve e pulissi le mie mani con la soda, ok? Per cui anche se facessi delle buone opere, religione, tutto quello che è, Giobbe dice, tu mi getteresti nel fango di una fossa e le mie stesse vesti mi avrebbero in orrore. Per cui Giobbe si sta ponendo questa domanda qui, non c'è speranza per me, come uomo condannato, uomo sottoposto al giudizio. Dice, qualsiasi speranza avessi avuta, poi è una speranza falsa, e Giobbe si rende conto che è da solo con il suo peccato, con la colpa, con la disperazione, e che anche se si sforza per lavare se stesso e per fare opere, è comunque condannato. Il verso 32, infatti Dio non è un uomo come me, guarda, 4000 anni fa si parla di mediatore, dice Dio non è un uomo come me, è un genio Giobbe, aveva una luce straordinaria per il tempo in cui viveva. E lo Spirito di Dio stava lavorando su di lui per fargli ragionare in termini di mediatore, perché qui si sta parlando di profezia, in ogni libro della Bibbia c'è Cristo. Okay? Per cui dice, Dio non è un uomo come me a cui possa rispondere e che possiamo comparire in giudizio insieme. Il verso 33 è una luce straordinaria, dice. Giobbe dice, non c'è alcun arbitro fra noi che ponga la mano su tutte e due. Wow! Giobbe 9:33. Giobbe dice, non c'è un arbitro, okay? Un mediatore in altre parole. Una persona neutra, l'arbitro cos'è? È neutro, giusto? Tra le due squadre l'arbitro è in mezzo e l'arbitro è neutro. Dice, non c'è un arbitro, un mediatore che ponga la mano su tutte e due. Qui si sta parlando del mediatore, del bisogno di un mediatore, dell'uomo. Ci vuole un mediatore, ci vuole qualcuno in mezzo che possa prendere la mano di Dio, per cui che sia puro abbastanza come Dio, è degno di vedere e di aggrapparsi a Dio, che allo stesso tempo però sia uomo in modo da prendere la mano dell'uomo. È il libro più antico della Bibbia che già pone queste questioni, e qui è il grido di Giobbe per un mediatore. E il verso 34, Giobbe dice, sta parlando di Dio e sta dicendo, Dio allontani da me la sua verga, okay? E il suo terrore non mi spaventi. Okay, siamo, è la seconda? Mamma mia. Domani abbiamo tanto lavoro da fare. Ok, domani continuiamo da Giobbe 25, ok? Ci vediamo domani sera. È durata?